l'inizio ufficiale della stagione, il Napoli la giocherà con la maglietta scudettata, ma chi avrà a disposizione mister Garcia?
Rieccoci studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Bentornati a Marte Sport Live, un'ora azzurra in vostra compagnia dalle 20 alle 21, oggi con un po' di ritardo perché stavamo ascoltando ottima musica di Mixed by Harry e sono arrivati tantissimi messaggi e devo dire ho ancora l'adrenalina di quest'ora veramente spettacolare qui su Radio Marte, appuntamento che come ricordava la collega Elisa Davino tornerà comunque anche nel fine settimana, quindi restate collegati a Radio Marte perché ci sarà saranno delle belle sorprese anche per tutti gli amanti della musica. Intanto noi torniamo a parlare di Napoli, lo facciamo con tantissimi ospiti come sempre, il tema è quello, è relativo al calciomercato, la settimana di Kim che proprio entro mercoledì giovedì dovrebbe fare le visite mediche con il Bayern Monaco e per poi passare appunto alla squadra tedesca che verserà la clausola di 58 milioni di euro nelle casse del Napoli che è intento ovviamente a cercare un suo sostituto. Ne parliamo con una firma storica del giornalismo italiano, benvenuto Italo Cucci.
Bentrovata, buonasera a tutti.
Bentornato direttore Cucci. Allora io le volevo chiedere, è la settimana di Kim, lo abbiamo detto in apertura della trasmissione, tantissimi nomi in orbita Napoli, attenzionati dal Napoli o che potrebbero essere candidati a sostituire il difensore sudcoreano, ma secondo lei qual è il profilo più adatto?
Ma guarda, intanto fammi dire che cominciare le cessioni a partire dal più forte difensore è un segnale che a me, difensivista intelligente, fa subito un effetto negativo. Io ti giuro, preferisco che se ne vadano i bomber, chi ti pare, ma quando hai costruito un miracolo che non è solo nei gol di Osimhen o nelle bravura di Squared, ma nella forza di questo giocatore di scuola italiana, la Corea del Sud ha studiato per decenni a Coverciano, ecco, non mi fa piacere. Dopodiché mi auguro che chi sostituisce Giuntoli o che addirittura Giuntoli prima di partire abbia trovato un sostituto degno, ma che l'allenatore gradisca e che si ritrovi con i compagni che restano.
Sì. Quindi secondo lei è molto più difficile sostituire un difensore come Kim che non un attaccante del calibro di Osimhen?
Beh, del calibro non è facilissimo del calibro, però un attaccante in questo momento nel calcio europeo si trova più facilmente di un difensore di alta qualità. Tanto è vero che soprattutto dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia vengono cercando difensori più che attaccanti.
In effetti sì, tra l'altro sono tantissimi nomi, lo ricordiamo, Itakura, Scalvini dell'Atalanta, ma c'è Lenormand, insomma.
Ma fammi dire, sì. Il pezzo pregiatissimo di questo mercato potrebbe essere Barella, che è un centrocampista ma con attitudini difensive straordinarie, e questo ti dice che se vuoi costruire una squadra a scudetto devi cominciare da dietro, devi cominciare dal portiere e proseguire.
Esattamente così. Ci arrivano diversi messaggi dai nostri radioascoltatori, gliene vorrei rigirare uno. Secondo me, dice Dino Brasiello, che salutiamo, il ruolo del DS nel Napoli è una figura di complemento non determinante, conta molto la rete di osservatori e lo stesso De Laurentiis che può fare mercato. Che cosa ne pensa di questa questione legata appunto al direttore sportivo? Il Napoli opterà o meglio per una soluzione interna, Sinicropi, Micheli, Mantovani. Secondo lei serve una figura di un DS esperto come era Giuntoli?
Posso dirti che secondo me Giuntoli si è trasferito alla Juve portandosi appresso tutte le sue conoscenze che ha maturato in questi anni napoletani, perché il DS è un altro ruolo, il DS è quello che organizza l'attività della squadra, ma il Giuntoli, che ormai finiremo per chiamarli così, è un'altra cosa, è uno che spazia nel mondo del calcio e che si oppone all'invadenza dei Mendes della società del povero Raiola e via discorrendo. È forse uno dei due o tre italiani che sanno fare questo mestiere.
In effetti anche la rete di osservatori, i contatti, al di là ovviamente di Michele
Mantovani, certo, se li portano appresso.
È chiaro. Sì.
È come quando si trasferisce un ingegnere della Ferrari o la Mercedes o viceversa.
Infatti esattamente così. Intanto invece, sempre per restare alla difesa, che come dice lei, come sottolinea giustamente lei, è uno dei reparti più importanti, chiaramente, per evitare di prendere gol, e tra l'altro la maggior parte delle squadre che poi hanno vinto in Italia il campionato sono state quelle con la migliore difesa, a conferma di tutto questo. Ma Di Lorenzo, Berezinski è andato, non è stato riscattato, ha salutato Napoli. Secondo lei la soluzione che verrà trovata dal Napoli per il sostituto di Zielinski, di Lorenzo, del capitano, quale sarà?
Ma guarda, perché parlare male del Napoli è sciocco, visto quello che è riuscito a fare, ma quello che sta facendo non mi convince, perché anche Di Lorenzo, che cosa ha di difetto? Forse perché è italiano, ecco, addirittura magari di casa, cioè questa è la cosa sbagliata. Adesso voglio vedere come improvvisare, tra l'altro con un allenatore che è molto crescente in Italia, voglio vedere come può venire fuori una difesa adeguata a quella che ci ha fatto vincere il campionato.
Esatto. È così. Per quanto riguarda invece il centrocampo, tanti nodi da sciogliere. La prima questione è quella relativa a Zielinski, contratto in scadenza a giugno del 2024. Secondo lei verrà ceduto o alla fine resterà a Napoli con un
Guarda, io ti ho parlato di una questione di principio,
sì.
La difesa,
sì.
Non ti seguo sul resto perché non sono un appassionato di calciomercato dove figurano centinaia di nomi di giocatori che non ho mai visto né conosciuto, e trovo che sia più che altro un gioco d'estate, sul quale costruiscono fra l'altro una bellissima trasmissione televisiva che potrebbe essere anche un varietà per quello che propone.
però direttore, invece c'è un aspetto da valutare. Oggi si è giocata la partita dei diritti TV, si è alla fine rimandato tutto, nulla di fatto, l'appuntamento è per il 14 luglio, ma insomma il calcio italiano è in difficoltà dal punto di vista economico, perché non si è arrivati nemmeno ai 900 milioni che era la richiesta minima della Lega.
Ma guarda, anche questo fatto del calcio italiano subendo contando. Voglio dire, io mi ricordo che quando avevo molti soldi mi ronzavo intorno più di quanto non mi ronzino adesso che faccio illustre pensionato, cioè cerca di capire, non, il calcio italiano è bello, è tutto quello che ti pare, è arrivato in buona posizione alle coppe europee eccetera, però poi alla fine ha perso e poi così, sembra quasi che sia sai, lo dicevo l'altro di comprano, non ci dobbiamo arrabbiare perché fanno della beneficenza, ci danno dei soldi stragrandi in cambio di qualcosa, non della luna.
Esatto. Direttore, invece per quanto riguarda la prossima stagione, dicevamo appunto il calciomercato è un po' fermo, si fanno veramente migliaia di nomi, centinaia di nomi, però un po' la situazione è ferma per tutti, è iniziato da pochissimo, si chiuderà a fine agosto, ma lei si aspetta qualche colpo importante per quanto riguarda qualche big di Serie A, oppure dovremo chiaramente settarci su questo tipo di scelte al ribasso e dal punto di vista economico?
Beh, io ho l'impressione che bisogna stare attenti all'Inter. E anche la parte milanese, il Milan, voglio dire, Milano sta facendo delle cose per rientrare con una qualità importante nel concerto europeo, ecco, bisogna stare attenti. Poi ci sarà la Juve che secondo me fa meglio a vendere le cosiddette glorie e ricominciare da capo, e il Napoli si trova in una situazione delicata. Passa da una stagione in cui ha vinto un bellissimo campionato, ha perso in maniera sciocca la Coppa dei Campioni che gli toccava e adesso deve capire da che parte andare.
In effetti quello che sconcerta molti nostri ascoltatori, la piazza comunque partenopea, è stato proprio questo, cioè vincere un campionato e poi perdere comunque l'allenatore, il DS, adesso il miglior difensore della Serie A. È una situazione che lascia un po' di amarezza, ma che certamente non può cancellare la gioia per quanto visto la scorsa stagione.
Ma guarda, l'assenza delle due persone nominate non mi sembra poi così grave. Parliamo di quelli che la partita la giocano, non la dirigono. Mi veniva da ridere a proposito di panchine, in questi giorni ricordavo, si è parlato, sai, di Gigi Riva, di Scopigno. Sì. Scopigno vinse l'anno dello scudetto passando mezza stagione in tribuna per una squalifica di 4 mesi. Voglio dire, il lavoro grosso si fa dietro, e in ogni caso credo che De Laurentiis abbia fin qui dimostrato che le scelte che fa sono meditate e intelligenti. Spero anche in Garcia, perché Garcia non è l'ultimo arrivato, ed è forse quello che può trattare con un minimo di serenità con un presidente focoso.
Eh sì, in effetti sarà un compito arduo quello del nuovo allenatore del Napoli, non solo a trovare la quadra con De Laurentiis nei rapporti chiaramente interpersonali, professionali eccetera, ma anche poi eredita un ruolo effettivamente importante. La squadra che ha vinto il campionato italiano l'ha fatto convincendo e stracciando la Serie A, e insomma, quindi una panchina pesante in questo momento.
Sì, tieni conto fra l'altro che dipenderà molto quello che succederà anche dagli umori napoletani, ma dico per questioni ambientali, non tecniche, perché tu mi dici piangono che non c'è più Spalletti, ma io mi ricordo che se lo volevano togliere dai piedi con una facilità estrema, quindi non badiamo a quelle cose, guardiamo al concreto.
In effetti sì, perché la vittoria del campionato è andata a distillarsi su un'estate di fuoco, no? Fatta di tante,
vedi,
contestazioni.
Anche immagino molti dei nostri ascoltatori si divertono così, hanno il tifoso vorrebbe sempre fare, non più, una volta voleva fare il giocatore, poi voleva fare l'allenatore, adesso vuole fare il presidente, e lasciamoglielo fare, poi alla fine quello che conta è che chi deve andare in campo faccia la sua parte.
Esattamente così. Direttore, un'ultima battuta poi la lascio andare. L'Arabia Saudita irrompe nel mercato calcistico internazionale, quali rischi per l'Italia, ma in realtà per tutto il calcio europeo?
Ho fatto una proposta sul Corriere dello Sport, sì, dilettandomi di storia e geografia. Esiste un continente che si chiama Eurasia, che comprende anche i paesi arabi, dove stiamo mandando dei calciatori che se li vedranno solo in famiglia, così dice: oh, com'è bello Ronaldo, no, ma è arrivato bene. Cioè, io credo che finiremo per andare oltre l'UEFA, che è molto limitata, in fin dei conti è il discorso dell'Europa unitica, dell'Europa politica. L'Eurasia, che porterà dentro la Cina, che ha comprato e venduto calciatori in casa nostra, i paesi arabi che già ci sono e via discorrendo, credo che verrebbe fuori un campionato meraviglioso.
Allora, direttore, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi su Radio Marte, le auguriamo una buona serata.
Buona serata a te e buon divertimento.
Grazie, come sempre gentilissimo il direttore Italo Cucci. Noi tra pochissimo voliamo in pubblicità, ma non prima di aver letto qualche messaggio. Potete scriverci al 339-666-9990, leggeremo appunto i vostri messaggi anche nei prossimi blocchi fino alle 21 in vostra compagnia. Lo ricordiamo, difensore, io prenderei uno fra Mancini della Roma o Romagnoli della Lazio al posto di Kim. Insomma, comunque due calciatori, per esempio Mancini 27 anni, probabilmente già un po' oltre i parametri diciamo di età su cui solitamente si concentra Aurelio De Laurentiis, il quale preferisce fare un investimento talvolta anche importante, come accaduto per altri calciatori, come per lo stesso Raspadori, però per calciatori un po' più giovani che poi gli possano garantire comunque una crescita nel tempo e anche, perché no, una plusvalenza giusta, quindi non plusvalenze fittizie. Detto questo, noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, torniamo tra pochissimo.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Le 20:32 di un caldissimo lunedì 3 luglio, chi vi parla è Emanuela Castelli, in regia invece saluto e ringrazio Vincenzo Russo, siete su Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia, parleremo ovviamente fino alle 21 del Napoli, lo faremo con i nostri prossimi ospiti. Diamo il benvenuto a Fabio Tarantino, firma del Corriere dello Sport, ciao Fabio.
Buon pomeriggio, buonasera a voi.
E diamo il benvenuto anche all'inviato per Radio Marte a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera. Buonasera.
Allora, prima di tutto Pasquale, le ultime notizie ovviamente in fatto di calciomercato, è la settimana di Kim questa?
Sì, è la settimana di Kim, dovrebbe diciamo concretizzarsi questo trasferimento, quindi con visite mestiche, firma del contratto, lui in questo momento è impegnato a Seul in delle attività insomma connesse alla leva obbligatoria, anche se lui quando lo intervistai nel corso della stagione mi disse insomma che non faceva il militare ma il servizio civile, e anche quello in Corea è abbastanza lungo, quindi sta facendo delle attività in presenza che dovrebbe finire tra qualche giorno, e poi insomma credo volerà a Monaco di Baviera per le visite mediche e la firma del contratto.
È esattamente così, quindi tu chi pensi alla fine che arriverà? C'è il nome di Takura che è sembrato più defilato, poi invece da più parti si sente dire nelle ultime ore che potrebbe essere proprio lui a sostituire Kim.
C'è una serie di nomi, io posso dirti che per quanto riguarda Kilman, il difensore del Wolverhampton, il Napoli ha parlato con i procuratori, vedremo insomma poi se ci sarà la possibilità di imbastire una trattativa, perché il Wolverhampton lo valuta, vuole 40 milioni di euro, così che più o meno lo stesso valutazione di Lenormand, sono due ottimi difensori entrambi. Itakura è un buon difensore, un nazionale giapponese, l'unica diciamo controindicazione, se vogliamo definirla tale, perché poi magari lo è per noi ma non per il Napoli, è che alla Coppa d'Asia anche lui a gennaio impegnato con il Giappone, con la Coppa d'Asia, c'è anche la Coppa d'Africa a cui parteciperanno anche Sai e Osimhen. Quindi vediamo insomma su quale nome poi il Napoli convergerà. Io credo che ci sia ancora Schurz del Torino come idea, un difensore molto molto interessante. Scalvin sembra un po' più complicato, non tanto per l'ingaggio del giocatore ma anche l'Atalanta insomma è stato un prezzo superiore ai 40 milioni di euro, credo insomma che a questa cifra il Napoli non arrivi. Io penso che questa e la prossima settimana possono essere decisive insomma per il primo acquisto della stagione del Napoli, e poi c'è la questione di Simeone che è ancora aperta, e anche su questa insomma non abbiamo ancora certezze, se non voci da Parigi secondo le quali il Paris Saint-Germain si sarebbe orientato più su Colomouani che su Osimhen.
Sì, esatto. Invece per andare da Fabio Tarantino, Fabio, i due nodi in questo momento, quelli che interessano di più chiaramente i tifosi, sono il sostituto di Kim ma anche il futuro di Osimhen. Prima di tutto chi pensi che arriverà, e soprattutto secondo te è più difficile sostituire un goleador come Victor Osimhen o un granitico difensore come il sudcoreano?
Ma partendo dai difensori aggiungo alla folta lista di Pasquale, che saluto, anche le Normande, ciao Pasquale, che però anche lui insomma è particolarmente caro, piace molto al Napoli, ma una clausola rescissoria tra i 50 e i 60 milioni, che insomma sono tanti soldi per una squadra come il Napoli, che ne otterrà praticamente gli stessi 58 dal Bayern Monaco. E su Osimhen è una trattativa talmente limpida che davvero può accadere di tutto. Rispetto al passato, quando De Laurentiis invece ha detto o resta perché io vorrei blindarlo, va via perché arriva una mega offerta, non dobbiamo aggiungere altro, perché è davvero quello che potrebbe accadere. Il Napoli è alla finestra, in attesa, vorrebbe chiaramente restare con l'attacco che ha permesso a Spalletti di conquistare lo scudetto, ma dovesse arrivare un'offerta folle non potrà far altro De Laurentiis che cederlo. E sulla seconda domanda, sarà molto più complicato secondo me poi sostituire un giocatore da 26 gol a stagione, se non altro perché proprio il difensore centrale è fondamentale come ruolo, però se hai già una squadra, e il Napoli lo è, che è compatta, coesa, equilibrata, non è difficile inserirsi in uno scacchiere semiperfetto, e quindi sarà eventualmente molto più complicato sostituire Osimhen.
Invece ci dicono da casa di come difensore prendere uno fra Mancini della Roma o Romagnoli della Lazio al posto di Kim. Pasquale, come lo vedi?
Sono difficili entrambe come operazioni. Romagnoli è appena arrivato alla Lazio, ha fatto bene, di solito il Napoli non fa queste operazioni, con squadre, insomma, diciamo rivali, anche se quest'anno, insomma, Napoli ha fatto un campionato a parte, difficile, insomma, sono anche giocatori di grande valutazione, di ingaggio, quindi non penso, capisco l'amico, insomma, che propone, insomma, nomi adatti già pronti per il campionato italiano. Tra i due personalmente preferirei Romagnoli, ma credo, insomma, che resti a Roma, cioè, sì, è appena arrivato, sta bene, ha disputato un bel campionato, quindi credo che resti tranquillamente alla Lazio.
Invece Fabio, la figura del DS e soprattutto le scelte di De Laurentiis in tal senso un po' dividono la piazza. C'è chi dice fa bene De Laurentiis a prendere su di sé il massimo dei poteri decisionali, altri invece che vorrebbero un DS che sia in grado di contare su un'esperienza importante come quella che aveva aggiunto lì. Qual è la tua opinione in merito?
Sì, ma magari poi un direttore sportivo arriverà, non questa estate o comunque non subito, ma arriverà. Non deve però passare il messaggio che il mercato non farà solo De Laurentiis. Esiste una squadra scouting folta, notevole, con professionisti che da anni lavorano per il Napoli. Faccio i nomi di Michele Mantovani, ma ce ne sono veramente tanti. Quindi poi Giuntoli era un po' il collante che faceva un lavoro straordinario anche in chiavi uscite e che aveva tantissimi rapporti con molte società, ma la cosa fondamentale è spiegare poi a chi ci segue, a chi ci ascolta, che il Napoli ha una struttura, un organigramma anche in chiave mercato di tutto rispetto, in cui ognuno ha il proprio ruolo, in cui tutti sanno quello che devono fare. De Laurentiis si divertirà sicuramente a provare a dire la sua e avere rapporti diretti con società, anche con procuratori, ma insomma il Napoli lavorerà come lavorava lo scorso anno, senza un pilastro come Giuntoli, ma con l'aggiunta in futuro anche di altre figure che si andranno ad inserire.
Pasquale, invece, per tornare a te, parliamo un attimo di Osimhen, perché ci stanno arrivando diversi messaggi. Secondo te come si chiuderà la partita con Victor Osimhen? Alla fine riuscirà a rinnovare? Ce lo chiede Antonio, Giuseppe, insomma, sono diversi messaggi, vogliono una risposta da te.
Non so come andrà a finire, magari lo sapessi già. Se non arriva questa offerta, questa proposta indecente, io credo che il Napoli spingerà per il rinnovo. È chiaro, insomma, che se tu dici a un giocatore, al suo entourage, che vale più di 150 milioni di euro, tu dici nei 200 che hai 150, probabilmente 6 milioni di euro di ingaggio non basta, e quindi devi trovare, insomma, una quadra, insomma, con un ingaggio un pochino più elevato. Ci sarebbe anche la terza strada, che Osimhen resta col contratto attuale, però poi l'anno prossimo, ad un anno della scadenza, ha una grande forza nei confronti del Napoli, perché poi non puoi rifiutare, tra virgolette, di cederlo, perché nel 2025 lo perdi a zero.
Invece Fabio, ti chiedono, Maxime Lopez del Sassuolo, ottimo giocatore, potrebbe essere un ottimo sostituto di Lobotka, ma poi verrebbe a Napoli a sostituire Lobotka, che è praticamente onnipresente, come giusto anche che sia.
Ma lui intanto ha già spiegato che sogna di venire a Napoli, ha parlato di Città del Sud che ricorda Marsiglia e Napoli alla distanza, e insomma l'identikit che ha tracciato Maxime Lopez, che è un ottimo calciatore. Non so quanto il Napoli sia attualmente disposto a spendere soldi importanti per lui, che resta fortissimo e che sarebbe addirittura un lusso come alternativa allo Botta, volendo anche giocando al suo fianco in base alle idee di Garcia, che lo conosce bene, che l'ha allenato proprio al Marsiglia. Però in questo momento il Napoli al centrocampo ha altre priorità, perché dovendo fare un investimento punterebbe su una mezzala. Samardžić è il nome preferito, e quindi, visto che numericamente la rosa va composta con dei parametri da rispettare, è vero che Ndombele va via, che Dembe potrebbe partire, e c'è ancora l'incognita Zielinski, che al momento è più vicino alla conferma che all'addio, non è Maxime Lopez l'operazione principale che il Napoli vorrebbe fare. Resta nel mirino, piace tanto, ma non è una priorità.
Samardžić, ma la richiesta dell'Udinese si aggirerebbe intorno ai 20 milioni, pare, stando alle ultime notizie, che il Napoli non vorrebbe spenderne più di 12, ma ti sembra appunto questa la soluzione, cioè questa la somma che il Napoli è disposto a spendere al massimo per un centrocampista comunque così di qualità?
No, per Samardžić serviranno molti più soldi, il Napoli sarebbe pronto all'investimento. Il punto è capire se è stato già bloccato oppure no, perché se il Napoli arriva adesso sul giocatore, è chiaro che con le voci sull'Inter che ha ceduto Brozovic, sul Milan che ha ceduto Tonali, si scatena un'asta, e De Laurentiis, secondo me, delle aste giustamente scappa, si defila. Ma i rapporti con l'Udinese sono ottimi, e De Laurentiis ha puntato il giocatore già dai tempi di Spalletti, che lo elogiò pubblicamente, e quindi evidentemente il Napoli è già avanti rispetto a queste società. Vediamo poi se il giocatore alla fine arriverà.
Fabio, invece, per quanto riguarda Di Lorenzo, se ci sono tanti giocatori che sono in dubbio sul loro futuro, alcuni giocatori che sono in dubbio sul loro futuro, invece c'è il capitano che si vorrebbe legare a vita al Napoli. Secondo te, insomma, questo rinnovo arriverà prima di Dimaro, o almeno durante questa lunga estate caldissima?
No, da un punto di vista dell'ufficialità e dell'accordo no, però sicuramente si vedrà, non so se prima di Dimaro direttamente in ritiro col procuratore che ha annunciato, Mario Giuffredi, sì, che c'è la volontà di incontrarsi con De Laurentiis. E Di Lorenzo anche in questo aspetto ricorda molto Hamsik, capitano silenzioso. Hamsik tantissime volte ha rinnovato il contratto col Napoli, pochissime volte, salvo il periodo di Berlusconi col Milan che lo voleva, è stato al centro di voci di mercato, è sempre stato legatissimo al Napoli, non ha mai fatto problemi per l'accordo, e Di Lorenzo in questo lo rispecchia molto e lo ricorda molto, quindi credo che non ci saranno assolutamente problemi poi sul rinnovo di contratto di un giocatore che evidentemente si legherà ancora per tanti anni al Napoli.
Io invece volevo chiedere a entrambi, per chiudere,
c'è già stato un incontro, un contatto con Di Lorenzo nei giorni scorsi,
certo.
Credo che si debba valutare
venerdì, se non erro, giusto?
Esatto, sì. Credo insomma che si debba decidere tra 2027 e 2028, credo che pure sull'ingaggio le parti siano abbastanza vicine, come diceva anche Fabio, non so se prima del ritiro, magari quando il Napoli sarà a Dimaro, secondo me la situazione si potrà anche definire ufficialmente.
Una risposta velocissima da parte di entrambi, prima Fabio, poi Pasquale. Ho letto l'editoriale con tanto interesse di Antonio Corbo questa mattina sulla Repubblica, che ha parlato un po' della figura di Spalletti, che sta vivendo la campagna con grande intensità e che forse potrebbe potenzialmente diventare un po' ingombrante per un Garcia che si è un po' defilato. Come la pensate in tal senso? A te Fabio e poi Pasquale.
Non so che tipo di considerazione possa avere Garcia di questa fase storica in cui lui è già l'allenatore del Napoli, però è come se lo fosse ancora Spalletti che è onnipresente. Dico solamente che non dobbiamo sottovalutare l'importanza di Spalletti nell'economia dello scudetto e anche nell'economia di quello che sarà il Napoli del futuro, perché senza voler fare paragoni con insomma giocatori straordinari, Spalletti è stato l'unico allenatore del Napoli a vincere uno scudetto senza Maradona. E quindi credo che abbia il diritto di restare comunque legato alla storia del Napoli ed essere sempre alla finestra, perché difficilmente verrà dimenticato.
Esattamente così, Pasquale.
Secondo me, appena Garcia arriva a Napoli in città, credo la settimana prossima, Spalletti si vedrà meno. È una questione di vacanze, poi vedrai insomma che si vedrà meno in città. Sul legame con Napoli non ho nulla da aggiungere, nel senso che è così, è giusto che sia così, sarà sempre così. Secondo me però, dalla prossima, perché lunedì c'è la presentazione della maglia,
sì,
poi cominciano le visite mediche, il 14 il Napoli parte, vedrai insomma che quando diciamo poi Garcia comincia ufficialmente la sua avventura dopo la presentazione, secondo me Spalletti farà le vacanze altrove, faccio una battuta, ma ho la sensazione che andrà così.
Ti ringraziamo Pasquale per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Repubblica, grazie
Fabio,
a Pasquale Tina.
Ciao Pasquale.
Ringraziamo anche Fabio Tarantino, ti leggeremo ovviamente sul Corriere dello Sport.
Ciao, buon proseguimento.
A te, buon lavoro. Noi voliamo in pubblicità, ma voi restate con noi, scriveteci come state facendo al 339-666-9990, perché abbiamo un altro quarto d'ora da passare insieme e ci sono ancora tantissime cose da dire. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in mia compagnia, in regia Vincenzo Russo. Saremo in vostra compagnia fino alle 21 e abbiamo ancora tanto di cui parlare a proposito del Napoli che sarà, del Napoli che avrà a disposizione Rudy Garcia. Lo facciamo con Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine. Bentornato Antonio.
Ciao Marcella, un saluto a tutti i martiani.
Allora, io ti vorrei girare subito un vocale che adesso provo a recuperare, perché era interessante, insomma mi faceva piacere che tu lo ascoltassi. Lo mandiamo immediatamente in onda, è di Gianni da Milano.
Io Marte, sono Gianni da Milano. Una considerazione brevissima, ma visto che Kim già sapevamo che sarebbe andato via in questo periodo, ma come mai non abbiamo avuto modo di vedere quale poteva essere già un suo sostituto, e arrivare invece oggi che ci stiamo ancora girando i pollici per capire cosa è meglio e cosa non è meglio? Inoltre abbiamo ancora 4-5 persone che sono in fase di sostituzione, vedi Zelischi, vedi Lozano, vedi Beresischi che se n'è andato, e onestamente dovremmo trovare anche un buon sostituto di Lobotka. Non potremmo far giocare sempre Raspadori su quella fascia, visto che Raspadori non è un giocatore di fascia.
Allora, che cosa ne pensi di questo messaggio? Secondo te è poi realmente così? Il Napoli non ha ancora individuato il sostituto di Kim?
Allora, io ho grande rispetto per tutti i tifosi in generale. Raccolgo lì un po' ovviamente i nomi, ma non commento, non mi permetterei mai. Su Zielinski c'è la volontà del calciatore di restare, quindi non c'è l'intenzione di andare via e il Napoli non sta pensando di sostituirlo. È andato via Ndombele, quindi è chiaro che, come giustamente diceva il radioascoltatore, con Lobotka, che è il titolarissimo, è già tirato a lucido, tra l'altro abbiamo pubblicato un bel video dove si sta allenando con grande impegno, ma ha trovato un calciatore che riempia quella casella rimasta vuota con l'addio di Tanguy. Poi su Beresischi è vero, il Napoli sta facendo una riflessione su Zanoli dopo l'esperienza che ha avuto alla Sampdoria. Consideriamo sempre che ci sono calciatori inamovibili, vedi Di Lorenzo. Su invece Politano e Lozano, anche qui io non vedo nuvole, nel senso che dovesse arrivare una grande offerta per Lozano si valuterà, però per vendere Lozano significa che devi prima chiudere tutte queste caselle che prima ricordava il tifoso, e quindi valutare se tenere Zerbin come vice Kvara, altrimenti devi trovare un altro vice Kvara. C'è Osimhen che resta volentieri a Napoli, non ha mai chiesto di andare via, anzi l'abbiamo visto nell'ultima intervista che ha rilasciato in Nigeria parlare candidamente della sua esperienza napoletana da tramandare ai propri figli, e anche con la voglia di voler vincere ancora con la maglia azzurra. Certo. Quindi quando parlano i diretti protagonisti, che un po' li conosco, e spazzano via tante indiscrezioni che sono circolate negli ultimi giorni, mi fa solo piacere. Mettono un po' d'ordine, questo sì, assolutamente.
Sì, tra l'altro, insomma, i nomi si affastellano, no? Di giorno in giorno, diventa quasi una roulette russa, diventa davvero complicato anche per i tifosi districarsi in un mare di profili, tra l'altro alcuni dei quali sconosciuti. Invece Martino da Cerra fa, a mio parere, una buona osservazione. Dice: buonasera Marte, buonasera ovviamente Martino, ma Incapié del Leverkusen non sarebbe un'ottima soluzione per il dopo Kim? Ricordiamo, 21 anni, difensore centrale ecuadoregno, insomma, un giocatore di affidabilità che riesce a ricoprire sia la parte centrale sinistra che destra della difesa, e riesce anche a ricoprire il ruolo, anche se ci ha giocato molto di meno, di terzino sinistro. Potrebbe essere interessante.
Bel profilo. Assolutamente, bel profilo, però non facciamo l'errore di fare l'elenco dei sostituti di Kim, perché se andiamo a leggere un po' tutti quelli che stanno circolando nelle ultime ore, vediamo Lenormand, Spurs e tanti altri che vengono accostati al Napoli. Io credo, al di là dello stesso Scalvini di qualche settimana fa, io credo che invece il Napoli, nel momento in cui chiuderà, lo farà rapidamente. Mi aspetto anche un nome diverso da quelli che sono circolati nelle ultime ore. Non credo che si siano girati i pollici De Laurentiis e i dirigenti del Napoli, né Micheli e Mantovani, che so essere molto attivi. Tra l'altro Micheli, forse molti non l'hanno riconosciuto, ma era presente anche alla presentazione di Rudy Garcia a Capodimonte.
Certo, sì.
Lo dico per come magari un nome astratto,
no. Non è una figura eterea, diciamo,
no,
mitologica.
Esistono entrambi anche da diversi anni.
Quindi ci confermi, questo è uno scoop che diciamo ci arroghiamo il diritto di dare, ci confermi che sono in carne e ossa, non sono diciamo delle figure fantasmagoriche. Okay.
Assolutamente sì. Quindi non è solo un profilo che Napoli ha valutato e sta valutando, dall'altra parte c'è anche da considerare che andando via Kim
Ovviamente quando vai a trattare il sostituto devi anche trovare una valutazione giusta. C'è chi vorrebbe approfittarsene anche sparando cifre spropositate. Ricordiamo che il Napoli comunque in rosa ha anche Østigard e Juan Jesus che completano il reparto arretrato. Non sto dicendo che stiamo bene così, è ovvio che andando via Kim serve un altro difensore capace di impostare l'azione e da affiancare a Rachmani che resta il titolare inamovibile.
Esattamente così, tra l'altro sì, il pacchetto difensivo è composto di giocatori comunque di livello, certo qualcuno ha trovato meno spazio per ovvie ragioni perché comunque Rachmani e Kim erano una garanzia assoluta, però insomma non è che hanno sfigurato, a parte qualche piccolo errore, di qualche piccola distrazione probabilmente, però insomma nei sostituti il Napoli è a posto. Certo adesso bisogna cercare di capire chi verrà al posto di Kim, però sai che a differenza degli altri anni effettivamente io colgo da parte della piazza una maggiore fiducia, non solo perché si è vinto lo scudetto ma per il modo in cui si è vinto, perché vincere insomma era già una cosa straordinaria, ma il modo in cui lo si è fatto è stato estremamente convincente, e quindi adesso rispetto agli anni passati dove c'era tanta sfiducia, tanta polemica eccetera, noto che quest'anno invece la maggior parte dei tifosi dice no, però diamo fiducia alla società, e questo è già un ottimo risultato direi, oltre la vittoria, no?
Beh, a differenza degli altri anni, lunedì prossimo andiamo a vedere una maglia con uno scudetto tutto. Magari qualcuno non se ne è accorto, non mi riferisco ai tifosi del Napoli e a chi segue il Napoli con affetto. Però ecco quest'aura che si è creata attorno al club di De Laurentiis, dove molti provano a dire che c'è aria così di mobilitazione, e non è così, perché nei fatti il Napoli sta lavorando e ha lavorato per rinnovi importanti. Non si sta parlando tanto di Kvara, ma Kvara è uno dei fuoriclasse del Napoli che resta e che andrà a guadagnare di più e che prolungherà il contratto con il sorriso sulle labbra, quindi un passo alla volta, cioè nessuno corre dietro a questi nomi, nessuno ha la necessità di venderli, tant'è vero che chi si interessa a Osimhen, per fare il primo nome che mi viene in mente, sta bene che è inutile che presenta un'offerta e ogni riferimento è puramente voluto al Paris Saint Germain di 100 milioni di euro, perché che viene rispedita al mittente nemmeno al momento della lettura.
No, ma poi con Tonali che viene venduta 80, insomma sembra particolare, no? Poi diventa veramente un paradosso, diventerebbe. Antonio Enrico ci scrive, dice: penso che Osimhen alla fine rimarrà, infatti ha dichiarato di trovarsi bene a Napoli, e penso che De Laurentiis farà un'operazione in stile Cavani, rinnovo con aumento dell'ingaggio con l'aggiunta di una clausola rescissoria molto alta. Però su questo pare che invece la clausola rescissoria chiesta da Osimhen e dal suo entourage non dovrebbe superare i 100 milioni di euro. Maxime Lopez sarebbe un ottimo acquisto, potrebbe giocare con Lobotka oppure da suo vice. Che cosa ne pensi prima di tutto del futuro di Victor Osimhen e poi Maxime Lopez?
Ecco, io credo che sul discorso che è venuto fuori della clausola da 100 milioni è ovvio che aumentando lo stipendio di Victor da 4,5 a 7 circa, la richiesta di inserire una clausola da 100 è come a dire ok, poi tra un anno viene ceduto, ma al Napoli non conviene, cioè non è una valutazione fattibile, quindi mi sento di scartare questa ipotesi. Non credo che De Laurentiis, nonostante facendo uno sforzo, quindi aumentandogli lo stipendio a 7 da 4,5, che sia 6,5 più bonus, poi lo vedremo, non credo che poi possa accettare di svenderlo dopo un anno a 100. Cioè, questa è la mia tentazione, la mia considerazione, conoscendo anche un po' i personaggi. Ma Lopez mi sembra un ottimo profilo, al di là del ruolo di vice Lobotka, potrebbe essere un giocatore giusto da inserire nello scacchiere del Napoli, perché ha caratteristiche particolari, può permettere anche a Rudy Garcia di variare un po' il centrocampo. Sì. Ma io ripartirei dai soliti nomi, quindi anche sta Lobotka e Zielinski, non me ne vogliate.
Vai sull'usato garantito,
perché sono comunque dei capisaldi, si parla di Lorenzo, ma lo stesso Mario Rui no, è vecchio, ho sentito di tre, ma Mario Rui è comunque garanzia di un certo livello di standard, può commettere l'errore, però unitamente a Oliveira rappresenta una certezza per la stabilità dei reparti del Napoli, quindi
va bene così. Io
tra l'altro garantisce un tra l'altro garantisce un rifornimento anche al reparto offensivo che non è, non ha uguali, diciamo, quindi è veramente straordinario.
Certo, no, dico, la squadra campione d'Italia che comunque ha surclassato, se andiamo a vedere la classifica, erano l'8 all'Obeggi, Napoli Magazine, mettendo sempre un più 16 del Napoli sulla Lazio, non dimentichiamo.
Ci siamo abituati alle altezze, invece dobbiamo tornare con i piedi per terra e renderci conto che il Napoli ha fatto un'impresa straordinaria, ma che è ripetibile, perché con questo tipo di organizzazione non è stato certo frutto di una casualità. La vittoria, tra l'altro, abbiamo visto, no? Tre italiane sono arrivate nelle tre finali delle competizioni europee, quindi significa che poi non erano così male queste squadre. Quindi se hanno ceduto in campionato e il Napoli ha stravinto e anche perché ha saputo mantenere una continuità che le altre effettivamente non hanno avuto, quindi onore al merito. Io però in chiusura te la devo fare questa domanda, perché siamo proprio alla fine della puntata: ma ti è piaciuto lo Stecco Lecco del Napoli? No, perché lo dico ai nostri amici ascoltatori, perché io e Antonio ci confrontiamo costantemente sui gelati, cioè può sembrare una follia, forse lo è, ma in realtà Antonio è un intenditore di gelati, soprattutto degli anni 80-90, dove mi trova parecchio preparata, devo dire.
Come tanti, devo dire. Allora, Stecco Lecco molto pannoso, devo essere sincero. Oggi ho avuto un doppione, però mi è uscita il doppione di anni fa.
E dallo a me, scusa, scambiamo come le figurine, no?
Sì, è una trovata molto simpatica.
Molto.
E di Stecco Lecco, e che poi in effetti è anche un modo per collezionare gli autografi dei calciatori che si trovano, per chi non lo sapesse, proprio sulla stecchetta del gelato.
A me è uscito Simeone, quindi insomma non ho avuto doppioni fino a questo momento, quindi non ti posso aiutare, però mi prendo volentieri il tuo doppione, dai, diciamo così.
Va bene, promesso.
Ok, ti ringrazio veramente tantissimo Antonio Pretrazzuolo, direttore di Napoli Magazine. Ti leggiamo ovviamente sul tuo sito, che è sempre aggiornatissimo 24 ore su 24. Grazie per essere stato su Marte.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Allora, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Come sempre, volato, sarò ripetitiva, ma fondamentalmente è così tutte le sere. Mi sembra incredibile che sia già passata un'ora in vostra compagnia, è molto più facile. Diciamo che gli appuntamenti con lo sport per domani sono gli stessi: 12:13 Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni, 13:14 Marte Sport Live con me, poi di sera torna Marte Sport Live Tiro al Bersaglio 20:21 Francesco Marciano. Ovviamente poi vediamo appuntamento con tutta la programmazione artistica di Radio Marte. A domani da Emanuela Castelli è tutto, grazie per averci seguito, grazie a Vincenzo Russo.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spotlight.